Radio.103, le news provinciali e regionali di Radio Club 103.
Ancora ben ritrovati ai nostri ascoltatori da Barbara Paolazzi in studio per questa edizione del nostro giornale radio locale, contributi esterni di Marco Di Bona e Gianluca De Rosa. Apriamo come consuetudine in questo periodo con i numeri del coronavirus in regione, dati nel quotidiano appuntamento in diretta dal governatore Luca Zaia.
Vi do subito i dati del bollettino quotidiano. Intanto abbiamo raggiunto i 105.784 tamponi, si sta procedendo con i tamponi, peraltro vi devo anche dire che sono già arrivati i primi 10.000 test rapidi e per fine settimana, io spero massimo lunedì, dovremo avere il contingente totale che sono 700.000 test rapidi. Le persone in isolamento sono quasi 20.000, sono 19.945. Voi sapete che noi abbiamo puntato tanto su questa partita dei tamponi programmata, vedo che anche l'Harvard Business School cita nella sua review, cita l'esempio Veneto, e dico che dei 19.000, 9.155 sono i positivi. Ecco, la crescita dei positivi rispetto alle giornate precedenti e quello che accadrà nei prossimi giorni, valutatela fino a un certo punto come un dato di trend, perché abbiamo un contingente di almeno 6-7.000 tamponi fermi in attesa di analisi, in quanto abbiamo un problema delle procedure e dei kit che vengono a mancare, quindi abbiamo dovuto frenare il tema in laboratorio, in quanto c'è accumulo di tamponi, perché soprattutto su Padova, visto e considerato che Padova è un punto di riferimento per molte URSS. 2036 sono i ricoverati, e siamo a 2000 persone ricoverate, non aggiungo altro, questo dà una dimensione anche della programmazione che fortunatamente abbiamo fatto, anche se qualcuno magari ancora oggi stenta a capire perché, sono 2000 letti, tradotto per chi non lo ha capito, tradotto ancora in maniera più chiara, sono 2000 persone che stanno male e sono ricoverate, delle quali ovviamente 356 sono in terapia intensiva, 828 dimessi, stanno crescendo i dimessi, 440 persone che sono decedute, quindi i morti sono 448 purtroppo, e diamo anche quest'ultimo dato positivo di questo giro di numeri, 85 nati. Cosa vi dico? Vi dico che i veneti ci stanno dando una grande mano, perché con le misure restrittive il modello è in ritardo di 5 giorni, perché con le misure restrittive, cioè stare a casa, evitare contatti o quant'altro, in maniera assolutamente seria come hanno fatto i venti, e sapete perché ve lo dico? Perché abbiamo uno studio che poi vi daremo, fatto con i traccianti delle compagnie telefoniche, e viene fuori che il 55% dei transiti in meno abbiamo avuto intraregionali in virtù delle restrizioni. Quindi abbiamo ridotto della metà le possibilità di incontro tra le persone.
Un'importante novità riguarda all'inizio la sperimentazione o comunque la valutazione dei test sierologici.
Oggi abbiamo una roba straordinaria da dirvi. Abbiamo approvato in unità di crisi, quindi in sede ufficiale stamattina, una relazione del professor Lippi dell'Università di Verona e del professor Plebani dell'Università, che poi vi diamo agli atti, dell'Università di Padova, per partire, tenetevi duro, con i test sierologici. Cioè vuol dire che facciamo i prelievi del sangue e andiamo a analizzare le IgG e le IgM, le due immunoglobuline, e ovviamente le IgM sono quelle precoci e le IgG quelle, diciamo, finali, diciamo che arrivano dopo, le quali ci dicono per ogni individuo se ha già gli anticorpi in maniera scientifica e se ha già l'immunizzazione. Se voi ricordate i Promessi Sposi, c'era la figura del monato, no? Dei monati, che erano quelli che andavano a portare quelli che erano appestati nei lazzaretti, ed erano gli unici che non si ammalavano perché avevano gli anticorpi. È esattamente l'operazione che faremo, fermi tutti, che nessuno cominci a chiamare negli ospedali, perché negli ospedali andiamo avanti con i test rapidi e con i tamponi. Passiamo subito alla fase sperimentale con i dipendenti della sanità, che sono 54.000, e ovviamente le case di riposo, per ovvi motivi. Validata l'operazione, poi è estendibile a tutti gli altri, a iniziare, pensate, ai lavoratori che possono avere la certificazione del fatto che, essendo immunizzati, possono andare via tranquilli.
Ed eccoci a riprendere anche alcuni dei contenuti della nostra diretta dall'unità di crisi della protezione civile di Mestre con l'assessore Bottaccin, al quale abbiamo chiesto quello che è l'andamento del flusso del virus in regione in questi giorni.
Ma il flusso è che sta rallentando la crescita, e quindi è un segnale positivo, però è ancora in crescita. Questo per dire che c'è un segnale positivo, si vede la luce in fondo al tunnel, ma siamo ancora distanti dalla luce. Ovvio che se noi continuiamo a viaggiare alla stessa velocità raggiungiamo la luce velocemente, se noi rallentiamo la luce non la vedremo mai. E quando dico rallentare intendo dire evitare di rimanere a casa, cioè i risultati che si vedono in relazione al fatto che stiamo seguendo delle indicazioni, rimanere a casa, lavarsi le mani, tutte queste attività stanno dando degli esiti positivi, ma non siamo ancora fuori dal guado.
Voi avete anche avuto dei dati che in un certo senso confermano come ci sia una certa aderenza alle limitazioni che sono state richieste da parte dei cittadini. Sono i tracciati delle compagnie telefoniche, o perlomeno di una principalmente, se non sbaglio.
Sì, di una, ma comunque ne abbiamo anche un'altra che è disponibile a farlo, lo sta facendo. Però il dato è abbastanza significativo, perché evidenzia quasi un dimezzamento del traffico, e questo io lo percepisco, perché tutte le mattine vengo qui a Marghera e insomma si percepisce che il traffico è notevolmente calato. Chi c'è in giro, chi è obbligato ad andare a lavorare, chi invece non è obbligato a rimanere a casa, quindi questo sta dando un esito positivo.
L'onorevole Luca De Carlo di Fratelli d'Italia invece interviene sulla possibilità di coltivazione degli orti e la manutenzione del territorio. Ha presentato in questo senso un'interrogazione al Presidente del Consiglio Conte e al Ministro dell'Interno Lamorgese per chiedere una modifica alle limitazioni previste dall'ultimo decreto, in particolare sul divieto di esercizio nelle aree rurali non professionali. In Italia, dice, sono molteplici le famiglie che possiedono terreni da semina nei quali, in condizioni ordinarie, coltivano i loro orti producendo parte del sostentamento familiare, seppur in maniera non professionale. Ma sentiamo qualcosa in più del pensiero di Luca De Carlo, che così si esprime ai nostri microfoni.
Ho interrogato il governo per sapere quali siano i motivi che frenano di fatto l'autorizzazione alle persone ad andare a farsi l'orto. Io credo che invece rappresenti un sistema assolutamente efficace per decongestionare soprattutto i supermercati, visto che chi si produce le cose da sé poi difficilmente le va a comprare anche al supermercato. È un sistema per mantenere il territorio e quindi evitare anche ogni forma di incendio boschivo e quant'altro. Si recuperano e si mantengono secolari tradizioni, soprattutto lo si fa all'aria aperta, senza agglomerati di persone, quindi lo si può fare assolutamente da soli. Non capisco quali siano assolutamente i freni rispetto a questa autorizzazione, se non quello di aver legiferato ovunque nella stessa maniera, tenendo in considerazione le città tanto quanto le campagne.
L'Italia intera si è riunita a mezzogiorno per un minuto di raccoglimento nel pensiero delle vittime del virus, soprattutto nelle zone più calde, più colpite, come quelle di Bergamo. Naturalmente ha risposto in maniera unitaria anche la provincia di Belluno. Marco Di Bona ha raggiunto proprio al momento del minuto di raccoglimento il sindaco di Cortina, Gianpietro Ghedina.
Un momento importante quest'oggi, un momento di raccoglimento, un momento dedicato alle tante vittime di questo virus che ha veramente fatto decine e decine di morti, e quindi ricordo va certamente a chi ha perso la vita ma anche alle loro famiglie. Una bella iniziativa questa che nasce dal presidente della provincia di Bergamo, lanciata a tutti i presidenti delle province d'Italia e quindi ai sindaci. Quindi da parte mia, come sindaco di Cortina, ho accolto immediatamente questo momento che ha un grande significato, una grande attenzione, nel convincimento che veramente se tutti ci impegniamo potremo uscire da questa difficile situazione. Io credo che siamo veramente vicini all'uscita da questo tunnel, e quindi l'augurio è veramente di essere tutti forti e di riuscire veramente a stare insieme, uniti, e per un mondo sicuramente, e anche per una realtà come quella di nostra Cortina, come quella di Cortina, che sarà sicuramente più bella, più verde il prima possibile. Quindi grazie.
Il sindaco è entrato anche nel merito del primato, purtroppo, dei casi che si stanno registrando nella conca.
Allora, diciamo che il primato è dato ovviamente da una situazione ovviamente turistica importante che ha ovviamente Cortina. Quindi ricordo che fino al 8-10 di marzo qui c'erano 30-40 mila persone. Peraltro diciamo che siamo in linea probabilmente un po' al di sotto di altre località invernali, in particolar modo quelle ladine a cui facciamo riferimento anche noi, zone sciistiche, quale la Val Gardena, la Val Badia, quindi percentualmente siamo di qualche numero al di sotto. Devo dire che questo trend in forte crescita verso il 20-23 di marzo sembra in qualche modo assestarsi, e quindi io veramente mi auguro che nelle prossime giornate ci siano dei numeri in rallentamento, per poi ovviamente riuscire insomma ad avere una situazione migliorativa. Comunque diciamo la spiegazione è molto chiara, ovviamente siamo una stazione turistica, i numeri sono in linea con le altre stazioni turistiche maggiormente diffuse. Chi non ha flussi nel proprio paese ovviamente ha una situazione completamente diversa. Ortisei, Canazei in questo caso sono sicuramente diciamo più sfortunate di noi, ma diciamo che siamo purtroppo un po' in linea con quelle località.
E un pensiero anche a pochi giorni dalla Pasqua.
Quanto riguarda Pasqua, l'augurio è di passare una buona Pasqua a casa a tutti, che tutti se ne stiano a casa, ovviamente prima noi residenti e anche chi ovviamente ha o dovesse avere qualche intenzione di spostarsi, è meglio veramente che se ne stia nei propri luoghi di residenza. È un momento anche di raccoglimento, sarà questa Pasqua, e quindi il monito e il ricordo è quello effettivamente di pensare alle persone più deboli e di tenere ancora duro, perché effettivamente insomma con qualche settimana di sacrificio probabilmente riusciremo a uscire da questa situazione.
E come ha potuto apprendere dalla nostra diretta dall'unità di crisi con l'assessore Bottacin, c'è stata anche l'aggiunta in Regione del Veneto, e tra le misure più importanti senz'altro quella di accesso al credito per le piccole e medie imprese. Oggi abbiamo approvato una prima importante delibera che riguarda l'accesso al credito, soprattutto appunto per le PMI del Veneto. Abbiamo scelto di fornire strumenti concreti alle imprese che stanno vivendo una crisi senza precedenti. Questo è solo il primo di una serie di provvedimenti che verranno presi dalla Regione per rispondere in modo concreto ai colpi del coronavirus e per essere vicini alle reali esigenze delle imprese. Così l'assessore regionale allo sviluppo economico Roberto Marcato annuncia l'approvazione da parte della Giunta regionale su sua proposta di una delibera che autorizza Veneto Sviluppo, in qualità di attuale gestore dei fondi agevolativi regionali, ad applicare provvedimenti di sostegno alle piccole e medie imprese colpite dalla crisi. In particolare è prevista l'adesione della Regione del Veneto all'addendum dell'accordo per il credito 2019. Tale accordo intende fornire appunto alle imprese liquidità per superare le maggiori difficoltà attraverso la sospensione temporanea, anche per quanto riguarda la parte di finanziamento agevolato regionale, del pagamento della quota capitale delle rate o dei canoni relativi alle operazioni di mutuo o di leasing, nonché l'allungamento delle anticipazioni bancarie su crediti con proroghe fino al 30 settembre. E adesso cambiamo argomento, andiamo a Sappada con Gianluca De Rosa.
Sappada si conferma realtà molto attenta alle esigenze dei propri cittadini. In quest'ottica va inquadrato un nuovo progetto denominato Sappada Plastic Free, ideato dall'assessore allo sport Silvio Fauner, che prenderà il via durante l'estate. L'iniziativa vede la collaborazione del locale consorzio turistico e dell'istituto comprensivo di Comeglianz e punta alla tutela dell'ambiente attraverso lo sviluppo di una serie di attività considerate virtuose. Si va dalla realizzazione della segnaletica relativa alle fontane distributrici di acqua potabile presenti a Sappada all'acquisizione di borracce ecologiche da distribuire ai turisti che vorranno avvalersene per sostituire le classiche bottigliette d'acqua in commercio. Sarà inoltre realizzato un manuale illustrato del bravo turista con la partecipazione attiva dei bambini delle scuole primaria di secondo grado e secondaria di Sappada. Sensibilizzare ad una maggiore tutela dell'ambiente è la nostra mission, questo è il messaggio che ha voluto lanciare l'assessore Silvio Fauner. Nel frattempo, sempre a Sappada, la locale amministrazione comunale ha lanciato un servizio informativo rivolto al cittadino non necessariamente residente attraverso WhatsApp. Il numero da selezionare per accedervi è il 335 10 78 986. Basterà aggiungerlo in rubrica tra i propri contatti ed inviare un messaggio digitando il proprio nome e cognome, al quale aggiungere la parola accetto. Le comunicazioni pensate dall'amministrazione comunale ruotano attorno ad avvisi di pubblico servizio, ordinanze su viabilità e traffico, eventi, manifestazioni ed ogni tipo di iniziativa in grado di coinvolgere ad ampio raggio la comunità locale.
Meteo e viabilità.
Ed eccoci in chiusura del nostro giornale al tempo previsto per i prossimi giorni. Mercoledì 1 aprile, tempo ben soleggiato, con cielo sereno, aria tersa e ottima visibilità ovunque. Nelle ore più calde qualche modesto cumulo si formerà a ridosso delle vette prealpine, specie sopra la pedemontana. Clima notturno freddo con diffuse gelate, anche intense nei settori ancora innevati. In giornata minore freddo in quota e ancora fresco nelle valli, dove ci sarà una forte escursione termica giornaliera. Le temperature minime, ad eccezione di un leggero aumento sulle vette dolomitiche più alte, saranno in lieve calo, con gelo notturno generalizzato anche con temperature a meno 2 meno 4 gradi nei fondovalle prealpini. Giovedì tempo ben soleggiato con cielo sereno, aria tersa e ottima visibilità. Clima notturno sempre un po' freddo, specie nelle valli, con diffuse gelate al primo mattino. In giornata clima più mite a tutte le quote, con forte escursione termica giornaliera nelle valli. Le temperature minime stazionali nei fondovalle prealpini e in aumento nelle valli dolomitiche e in quota, massime in generale rialzo a tutte le quote. La tendenza per venerdì 3 è di tempo stabile, ben soleggiato, con cielo generalmente sereno, eccetto presenza di nubi medie stratiformi provenienti da nord al pomeriggio, specie sulle Dolomiti. Clima decisamente più mite a tutte le quote, per avvezione d'aria assai meno fredda, probabile lieve inversione termica notturna nelle valli. I venti saranno deboli da nord nord-ovest in quota e brezze nelle valli. Ed è tutto per questa edizione del nostro giornale. Grazie per aver preferito l'informazione di Radio Club 103, il nostro giornale radio, così come la diretta dall'unità di crisi giornaliera con l'assessore Bottacina, è sempre riascoltabile al nostro sito radioclub103.it. Buon proseguimento con i nostri appuntamenti.
Punto 103, le news provinciali e regionali di Radio Club 103.